Allora, in Colossesi capitolo 3, in un certo senso, Paolo cambia marcia. Fino a questo punto lui ha parlato ai Colossesi riguardo tutto quello che Gesù è, la sua immensità, la sua completezza, che in lui c'è tutto, che lui è tutto, che tutte le cose del Vecchio Testamento, tutte le regole, tradizioni, feste, rituale, erano una figura di quello che Gesù doveva compiere nella sua morte e resurrezione. E quindi l'argomentazione di Paolo è: perché vi aggrappate alle ombre quando è arrivata la realtà che quelle cose rappresentavano? Infatti noi credenti, mi piace molto quello che ha detto Agostino. Avete sentito parlare di Agostino? No? Era uno dei padri della Chiesa, era il vescovo di Alessandria in Egitto, nella Chiesa nel primo secolo, dopo Gesù, dopo gli Apostoli. E una volta qualcuno ha chiesto, come credente, cosa devo fare? E lui ha detto: ama il Signore tuo Dio con tutta la tua mente, tutto il tuo cuore e tutta l'anima tua, e fai tutto quello che vuoi. Perché lui chiede: cosa posso fare e cosa non posso fare come cristiano? Comprendiate, no? Comprendete? E questa lettera ai Colossesi, Paolo ci insegna che in Cristo abbiamo tutto. In Lui c'è la pienezza. Noi credenti abbiamo la Sua parola, abbiamo il Suo Spirito dentro di noi. Noi abbiamo accesso al Padre in qualunque momento, in qualunque luogo. E questa è l'unica cosa di cui abbiamo bisogno come cristiani. Abbiamo il Signore dentro di noi. Non abbiamo bisogno di rituali, di regole. Allora in capitolo 3 Paolo cambia enfasi su quello che noi dobbiamo fare in conseguenza di quello che abbiamo già imparato. Quindi capitolo 3 versetto 1: se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra, perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quindi in virtù di tutto quello che Gesù è, in virtù di tutto quello che noi abbiamo in Lui, Paolo sta dichiarando: se questa realtà è vero, che il vecchio uomo è stato messo a morte, che voi siete risuscitati in Cristo, allora vivete così. Vivete guardando le cose celeste. Vivete come un popolo celeste, che non è di questo mondo, ma è della città celeste. Se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Guardiamo un passo in Matteo capitolo 6. Matteo 6, 19. Questo è Gesù che sta parlando. Non vi fate tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine guastano, e dove il ladro sfondano e rubano. Anzi, fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano, dove i ladri non sfondano e non rubano, perché dove è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Qui Gesù sta parlando non solo di cose materiali, perché a volte viene usato solo in questo contesto, e lui sta parlando di cose materiali, però sta parlando di molto di più. Perché il nostro tesoro potrebbe essere un hobby, un interesse, il nostro lavoro. E il Signore dice: se noi investiamo la nostra vita nelle cose lassù, allora anche la nostra mente, il nostro cuore sarà rivolto a là, perché là è la nostra vita. E anche Paolo, parlando con i Colossesi, dice: ma se veramente tutto questo è vero, che il vecchio uomo è stato ucciso, che la vostra vecchia vita, il potere del peccato nella vostra vita è stato distrutto, se veramente siete seduti in luoghi celesti, come ho visto nello studio la settimana scorsa, spiritualmente noi in questo momento in Cristo siamo seduti alla destra di Dio. È importante che comprendiamo questo fatto, perché noi siamo in Cristo. La nostra salvezza non è una cosa che noi abbiamo fatto, come insegna la religione, no? Se fai tutte queste cose, allora sarai abbastanza buono e Dio ti accetterà. No, l'unica cosa che ci rende accettato da Dio è quello che Gesù ha fatto, e noi siamo in Lui. Abbiamo visto in Genesi lo studio dell'arca, che è una figura di Gesù Cristo. Quando Noè e la sua famiglia entrarono nell'arca, Dio li ha chiuso dentro. Quindi era un'opera soprannaturale che solo Dio poteva fare. Immaginate quella porta quanto pesava. Noè e i suoi tre figli in nessun modo potevano loro, e quindi solo Dio poteva metterli dentro Cristo e chiuderli dentro, sigillarli. E Paolo ci parla di questo fatto che Dio ci ha messo in Cristo e ci ha sigillato con lo Spirito Santo, che è la garanzia che Lui un giorno verrà a redimere quello che ha comprato. Lo Spirito Santo nella nostra vita è la garanzia di Dio Padre a me, a te, a ognuno di noi: credo un giorno io verrò a prendere tutto quello che ho comprato, perché io ti ho comprato. Ognuno di voi Dio ti ha comprato. Per questo Paolo in Corinzi dichiara: siete stati comprati, voi non siete di voi stessi, quindi voi non siete più padroni della vostra vita. Sapevate questo? Quando tu hai accettato Gesù, non era: Signore, io accetto che tu mi salvi, che ho la vita eterna, poi ci vediamo dopo, no? Quando poi è il tempo di morire, poi mi salvi, no? Poi tutta la mia vita qui sulla terra vivo come voglio io. No, Paolo dice: voi non siete padroni di voi stessi, siete stati comprati a caro prezzo, perciò glorificate Dio con i vostri corpi. E anche qui Colossesi dice: se siete risuscitati, allora cercate le cose celeste, non le cose della terra. Abbiate in mente le cose di lassù. E secondo me non è a caso che anche Frank, alla conferenza lì a Sirolo, vedrete quanto sono simili questi passi in Colossese con i passi che lui ha toccato in Efesini, no? Di spogliarci, di rivestirci. C'è anche la nostra parte. È vero che Cristo ha fatto tutto, che siamo salvati unicamente per la sua grazia, ma in virtù di quello che Cristo ha fatto, Dio pretende anche che noi agiamo in qualche modo. Se veramente Cristo ha fatto tutto questo per noi, perché voi siete, in versetto 3, morti, la vostra vita è nascosto con Cristo in Dio. No, questa parola nascondere, no? Che noi siamo dentro. Io penso, non nascosto da Dio, ma nascosto da ogni male che il nemico vorrebbe farci. Quante volte la parola di Dio parla di Dio nostro rifugio, Dio la rocca della nostra vita, Dio nostro scudo. Quindi noi siamo nascosti dalle accuse di Satana, dalle attacche di Satana in Cristo. Quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. E E penso che Paolo vuole che anche noi questa sera riflettiamo un po'. Paolo sta dicendo: ma vi rendete conto, fratelli di Montebelluna? Quando Cristo apparirà in gloria, voi sarete con Lui. Cosa significa questo? Che il rapimento viene prima del ritorno di Cristo visibile sulla terra. Vuol dire che noi saremo già in cielo con Lui. Ma è una cosa che dovrebbe renderci sobri. E Paolo dichiara: quando Cristo, che è la nostra vita, perché in questo capitolo parleremo della nostra responsabilità come credenti, ma non è una cosa che noi facciamo per i nostri sforzi, per il nostro legalismo, cercando di adempiere la vita spirituale. Perché noi nella nostra vecchia natura noi non possiamo liberarci dal peccato. Noi non possiamo vivere una vita consacrata, una vita che è degna di Dio. Noi non possiamo. Anzi, la parola dice che l'uomo naturale non può piacere a Dio. Ma quando Cristo, che è la nostra vita, sapete che io come credente non posso amare la mia moglie come Cristo ha amato la Chiesa, nella mia forza. Ci ho provato e ho fallito sempre. Ma Cristo può amarla attraverso la mia vita, se io mi arrendo a Lui ogni giorno. Perché Cristo è la mia vita, Lui è la mia forza, Lui è la mia saggezza. Torniamo a quello che Paolo ha dichiarato in capitolo 2. In Lui voi avete ogni cosa. Perché tante volte, purtroppo, noi credenti, no? In un momento di disperazione noi gridiamo a Dio per misericordia: Dio salvami, la mia vita in rovina, perdonami, Signore, no? E il Signore cosa ha fatto? Lui ci ha perdonato, Lui ci ha liberato. Ma poi in un certo senso è come nel cammino cristiano dimentichiamo col fatto che Lui, che Cristo è tutto, che Lui è la nostra vita, che in Lui possiamo avere la forza e l'amore per amare i nostri nemici, perché non ci viene naturale, giusto? Quando uno ci taglia la strada, un esempio che anche Frank ha usato lì a Sirolo, che anche io uso spesso perché tanta gente mi taglia la strada, no, cosa ti viene nell'uomo naturale? No? Ti prenderei per il collo, no? A me mi viene così, io confesso, no? Ma io devo prendere un momento e dire: Signore, devi fare te. Vieni tu a soccorrermi. Aiutami di amare quella persona incosciente. Non sto scherzando. E quindi Paolo vuole farci riflettere di quello che noi siamo in Gesù, che quando Gesù apparirà in gloria, noi saremo con Lui anche in gloria. Quindi possiamo vivere come dei straccioni, possiamo vivere nella sporcizia, siamo figli del Re. Se siamo una stirpe reale, quindi in versetto 5 la nostra parte: fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra. Questo non sta parlando dei membri del corpo di Cristo, no? Far morire l'altro fratello nella chiesa. Ah, no, no. perché poi Paolo ci elenca queste cose, no? Che dobbiamo far morire, e noi dobbiamo farli morire. La nostra responsabilità. Quindi Cristo ci ha liberato, abbiamo usato l'esempio, no, in America quando c'era la guerra civile per il discorso dei schiavi, e Abramo Lincoln ha fatto la dichiarazione, la proclamazione dell'emancipazione, e da quel momento tutti gli schiavi nei stati sudisti erano legalmente liberati dal governo americano. Dopo finita la guerra civile, alcuni schiavi sono tornati a servire i loro stessi padroni, perché erano abituati a quello, era la vita che conoscevano. Ma noi come cristiani, Cristo ci ha, il vecchio uomo è stato sepolito e noi siamo risuscitati in novità di vita. Quindi noi abbiamo adesso la scelta di far morire queste cose. Noi abbiamo il potere sul peccato a dire no. È una scelta che noi facciamo ogni giorno. Fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra. Fornicazione. Questa parola fornicazione è molto più ampio della parola fornicazione in italiano. È pornei in greco, e copre qualunque peccato sessuale. Porneia, da qui prendiamo pornografia. Di solito fornicazione, uno pensa l'atto sessuale fra due persone non sposate. Adulterio sarebbe fra persone sposate. Ma in realtà questa parola porneia copre qualunque peccato sessuale. Quindi fate morire questo. Impurità. Passioni, che questo sarebbe, questa passione sarebbe la parola pathos in greco, che sarebbe un effetto, cioè come avere un effetto sbagliato, nel senso di essere innamorato di una donna che è sposata. La realtà è che uno può avere affetto per una persona, ma è un affetto sbagliato che uno non dovrebbe avere. Desideri cattivi, e questa è la parola concupiscenza, anche un no. Quindi in un certo senso Paolo copre tutte le cose sessuali immaginabili, sia nel pensiero sia nel fisico. Perché secondo me nella chiesa colossese è come la chiesa di Montebelluna o qualunque chiesa sulla faccia della terra. C'è sempre qualcuno che dice, sì, ma pastore, non siamo arrivati proprio fino in fondo, quindi non abbiamo peccato. No. Paolo con questi quattro parole copre anche il pensiero di arrivare o avere il desiderio della moglie di quell'altra donna, cioè di quell'altro uomo, o il marito di quell'altra donna. Solo avere quel pathos, quel affetto sbagliato di avere un affetto verso una persona dello stesso sesso sbagliato. Quindi in queste quattro parole Paolo copre tutti i peccati sessuali, sia mentale sia fisiche. E poi l'ultimo, l'avidità, che è idolatria, no? Di essere avaro, di desiderare cose, che Paolo dice questo è una forma di idolatria. Tante volte noi guardiamo, no, la gente al terzo mondo che adorano i serpenti, adorano un elefante, guarda quali sono idolatri. No? Invece noi abbiamo i nostri idoli tipo il Ferrari 360, no? O quella Harley Davidson. Noi abbiamo solo diversi idoli nell'Occidente. Anche questa parola per avidità è pleonexia e copre qualunque tipo di avarizia o desiderio sbagliato verso cose materiali. Per queste cose l'ira di Dio viene su figli della disobbedienza. Fra qui un tempo camminaste anche voi quando vivate in esse. Quindi Paolo ci dà un avvertimento: stai attento, fratelli, perché l'ira di Dio cadrà sulla gente del mondo perché vivono continuamente in queste cose. Voi anche noi credenti una volta eravamo così, ma ora è il tempo che non dobbiamo essere più così. Ma ora deponete anche voi tutte queste cose. Avete visto, no? Fate morire voi, io, fate morire. Quindi parla del nostro, il nostro volere di prendere una decisione e dire questa cosa no, deve stare fuori dalla mia vita. Cosa ha detto Gesù? Se tuo occhio ti fa peccare, cavolo. Voi comprendete che Gesù non parlava fisicamente di staccarci un occhio, giusto? Perché una volta in America una persona ha fatto questo gesto, no? Una folle. Ma quello che Gesù ci ha insegnato è se qualcosa ci porta a peccare, per dire, se tu hai un problema con concupiscenza, non puoi guardare il film, no? Magari non puoi neanche guardare la televisione. Se tu hai un debole per le sussurrare, no? E tu vedi che ogni volta che sei con quel fratello o quella sorella o quella persona ti porta a peccare in quel modo, Gesù dice taglia quella cosa. Capisci che ogni volta che tu vai in quel posto, ogni volta che tu ti metti in certe situazioni, tu cadi nel peccato. Allora cava quella cosa, staccalo, prendi una decisione. E quindi anche Paolo dice fate morire, mettere a morte queste cose, perché una volta eravate così e i non credenti che vivono le tenebre ancora sono così. Deponete, quindi deporre, cosa vuol dire? Buttare giù, lasciare, lascia stare. Ma ora deponete anche voi tutte queste cose: ira, collera, cattiveria, e non esca dalla vostra bocca maldicenze e alcun parlare osceno. Quindi Paolo prima ha parlato in versetto 5 delle cose fisiche, no? Desiderio della carne, desiderio della mente. E qui in versetto 8 parla delle cose che vengono fuori dalla nostra bocca e anche di atteggiamenti, no? Deponete ira, collera, cattiveria. Non esca dalla vostra bocca maldicenza, alcun parlare osceno. Magari quando non eravamo credenti questo era normale. Ah, ma fratello, tu non capisci, io sono latino e sai, o sono americano, o sono quello che sono, no? Perché tante volte uno usa la sua cultura o il modo in cui è cresciuto come una scusa. Avete notato che quasi sto ripetendo la predica di Frank, quella lì a Sirola, ma non perché il testo, e secondo me il Signore ci sta, no? Forse qualcuno non ha ascoltato bene, forse io non lo so. Ma questo studio è quasi una ripetizione Di quale lezione era di Frank? Forse la seconda. La terza. È uguale anche il testo. Perché Paolo, ricordate che Frank parlava di sue scatole di ira? Che lui diceva, ma io sono italiano, no? Italiano, no? E il Signore l'ha ripresa e ha detto, ma tu adesso sei un figlio di Dio. Quindi basta usare questa scusa dell'italiano perché tu perdi sempre le staffe, esatto, bravo. Quindi noi che siamo in Cristo, siamo risuscitati, noi abbiamo il potere di deporre queste cose e di dire una volta io perdevo le staffe e cominciavo a gridare come un pazzo furioso. Ma ora non devo farlo più perché Cristo mi ha liberato da questa cosa. Il nemico vuole farci credere che non siamo stati liberati. Ah, vedi Craig, tu sei norvegese e i norvegesi sono conosciuti per quei scatti di ira. Sono conosciuti per questo? No. I norvegesi sono per che cosa sono conosciuti? Per il pesce No, di solito i scandinavi, no, sono tranquillissimi, no? Sono troppo tranquilli, no? Però per dire, noi non possiamo più usare quello come scusa, non possiamo più dire io sono un schiavo perciò ho le catene. No, non puoi usarlo come scusa perché Cristo ti ha liberato. Quindi tu prendi la decisione, basta. E di nuovo, non so per voi a che età avete conosciuto il Signore, ma io ho conosciuto il Signore a 20 anni, 19 anni, diciamo, quasi 20 anni. E quindi per 19 anni il mondo, questo mondo, mi ha insegnato come ragionare, come pensare. E non so per voi, ma io, voi conoscete un po' la mia testimonianza, no? Non ero un chirichetto. E la mia filosofia era questa: se tu mi facevi male, io ti facevo doppio. No, ero una specie di mafioso americano. Questa era la mia filosofia di vita, prima di conoscersi. Se tu mi fai male, io ti faccio doppio. E io lo facevo. E non sono fiero oggi nel dirlo, ma era un fatto di come ero. Ma poi quando ho conosciuto il Signore devo riprogrammare il mio modo di pensare. Perché anche se il mio spirito è nato di nuovo, ancora la mia mente, no? Quando uno mi gridava, mi aggrediva, no? Subito, come un ingranaggio, no? Scattava con l'ingranaggio, no? E il Signore dovevo, no? Tanti nel mondo dicono, ah, voi siete lavati di cervello, magari, magari, anzi, Signore, lavami con l'acqua della tua parola, lava tutto, tutte quelle cose, no? Tutto quel tartaro dentro il mio cervello che il mondo ha lasciato. E quindi noi dobbiamo deporre, decidere. Allora, una volta mi comportavo così, ma adesso il Signore è nella mia vita. Gesù, dammi la forza di non avere questi scatti di ira. Dammi la forza di non dire cattiverie come facevo una volta. Io questa mattina stavo leggendo, perché sto leggendo il Vangelo di Giovanni adesso la mattina, ho letto ricordate quando viene Andrea, che ha conosciuto il Signore, viene da Pietro e Natanaele e dice abbiamo visto il Messia, Gesù il Nazareno, no? Ricordate la risposta di Natanaele? Può venire una cosa buona da Nazareth? No? Anche tu? E mi sono un po' trovato nell'atteggiamento di, perché io di natura avrei un po' un spirito critico, no? Di vedere sempre un po', ma non lo so, ma non ci credo, no? Come Nathaniel, ma puoi venire qualcosa buono di Nazareth? È proprio un posto bassi fondi. E quindi prima di conoscere il Signore dicevo maldicenze tutto il giorno. No? Se tu vai in fabbrica fra i non credenti, non è, no, il gossip del giorno, maldicenze, ah, quello ha fatto, la moglie tradisce, no? Il mondo vive su queste cose. Infatti c'è una grande industria, no? Chi questi giornali, questi paparazzi, esatto, i giornali gossip, no? Sono, cioè, pensi che è un'industria miliardario. Sapete che i paparazzi vanno lì, no? Prendono tipo 50, se prendono un scatto, chissà che scandaloso, 50.000 euro per una foto. Ma noi eravamo così. Ma ricordiamo che quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà in gloria, noi appariremo con Lui. Wow! Ti fa riflettere. Cioè, mamma mia, Signore, che privilegio mi dai? Io che ero un misero peccatore, che non meritavo niente. E quando Tu verrai, io sarò con Te. Nella tua gloria. Voglio vedere i miei compagni di scuola in quel giorno. No, ok, un po' la voce è sparsa nel mio paese. Quello è un pastore, no? Veramente è uscito fuori di testa. Ma in quel giorno nessuno mi prenderà in giro. Si spera, hai ragione, che anche loro sono in gloria con noi. Quindi deponete ira, colera, cattiveria, che non esca dalla vostra bocca maldicenza. No, Giacomo dice, è possibile che da un fonte escono acqua amare, acqua dolce? Noi come credenti dobbiamo essere unicamente fonte di acqua viva. Che dalla nostra bocca, no? Fratello, no? Parole di incoraggiamento, che siamo allegri, che trasmettiamo vita alle persone. Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con i suoi atti. Quindi la stessa immagine che abbiamo nel libro di Efesini, di spogliarci del vecchio, quindi è una cosa che facciamo noi, giornalmente. E questo è di qui, quello che il Signore parla quando dice, prendete, se volete seguirmi, prendete ogni giorno la vostra croce e seguitemi. Non è vostra moglie, è vostro marito. Oh, il mio lavoro è la mia croce, no. La tua croce è di ogni giorno permettere a Cristo di guidare la tua vita. Di ogni giorno decidere il vecchio, mi tolgo il vecchio, depongo il vecchio, metto a morte il vecchio e mi rivesto con Cristo Gesù. Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con i suoi atti e vi siete rivestiti dell'uomo nuovo, che si va rinnovando nella conoscenza ad immagine di colui che l'ha creato. Quindi noi come possiamo rinnovare e diventare sempre più come Gesù? Nella conoscenza di colui che ci ha creato. Quindi attraverso lo studio e la meditazione della parola di Dio. Guardiamo un secondo in Romani capitolo 12, dove Paolo parla di questo processo di rinnovare la nostra mente. Perché, ripeto, noi prima di conoscere il Signore, il mondo ci ha insegnato a ragionare. Il mondo ci ha insegnato come agire, come comportarci. Versetto 1 di Romani 12. Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Allora, io prima di conoscere il Signore mi conformavo a questo mondo. Perché il mondo, anche oggi i nostri ragazzi, l'MTV, no, i film, la moda, insegna: dovete conformarvi a questo. Ma Paolo dice: adesso che Cristo ci ha salvato, non vi conformate a quello che il mondo vi insegna, ma siete conformati all'immagine del Figlio di Dio. Non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Allora, noi come credenti, come possiamo conoscere la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio? C'è solo un modo, è attraverso la sua parola. Anche Pietro ha dichiarato in 1 Pietro 2: desiderate ardentemente il puro latte della parola, per mezzo di essa cresciate. Se noi vogliamo crescere e vogliamo rinnovare la nostra mente, dobbiamo leggere la parola di Dio e dobbiamo studiarla, meditarla, no? Assimilarla, perché una cosa è sbagliato come credente dire: il pastore ha detto che ogni mattina dobbiamo alzarci e leggere un capitolo della Bibbia, ok, faccio il mio rosario, ok, ho fatto il mio dovere, arrivederci. No, questo è sbagliato, perché tu non prenderai niente. Io vi dico, leggete anche solo un versetto della Bibbia, magari se leggete di più, ancora di più, ma non leggete la parola di Dio come: no, il prete ha detto se non vado a messa vado all'inferno, quindi lo faccio. Sbagliato. Mentalità sbagliata, da cambiare, da trasformare. Come ha detto Frank domenica, no? Noi dobbiamo, oh, mamma mia, ho il privilegio di aprire il cassetto del tesoro oggi. No? Immaginate se voi aveste e dentro casa vostra una cesta è piena di monete di oro antichi, no? Non so per voi, ma io so che io sarei, no? Mi sveglio la mattina, vediamo, sono ancora sì, oh, come sono belli, no? E giocherei, che bello, tutto mio. Quindi noi dobbiamo avvicinarci alla parola di Dio non come oh, va bene, il pastore ha detto che devo leggere la Bibbia ogni giorno, uffa, lo faccio. E farò un sforzo di leggere tutto un capitolo perché sono in ritardo per il lavoro, faccio veloce. No, leggete anche un versetto solo, però masticalo, meditalo. Prende veramente il suo significato, lascia che lo Spirito Santo lo integra dentro di te e tutto il giorno medita su quel passo. No, come oggi ho letto questa storia di Natanaele e lo Spirito Santo mi ha parlato come: Craig, tu ancora hai troppo un atteggiamento critico, no, guardi sempre le cose come Natanaele, ma puoi venire una cosa buona da Nazareth. E quindi un'area della mia vita in cui devo ravvedermi o devo spogliarmi e dire no. Quello è un modo di ragionare del vecchio Craig. Perché Cristo mica guarda tutte le cose con un occhio critico. Secondo voi lui ci guarda così? Guai a noi se fosse così. No? Perché se c'è qualcuno che potrebbe criticarci è lui. E avrebbe anche ragione. Invece lui ci guarda con occhi di amore, di compassione. Come io guardo i miei figli sbagliano, ma io li amo. E voglio che loro fanno meglio. E voglio che loro hanno una vita felice e adempiuta, completa. E se io desidero questo per i miei figli, quanto di più il Padre Celeste? I suoi pensieri per noi sono pensieri buoni. Craig, io ho una buona vita preparata per te, una bella vita, una vita benedetta da me. Quindi noi vi siete rivestiti dell'uomo nuovo che si fa rinnovando nella conoscenza di immagine di colui che l'ha creato. Quindi c'è un processo e anche noi dobbiamo partecipare. Se vogliamo rinnovare, dobbiamo masticare la parola di Dio, dobbiamo meditarla, dobbiamo avere tempo in preghiera col Signore. Perché, come abbiamo letto, Lui è la nostra vita. Cristo è la nostra vita. Non è la Calvary Chapel, non è la Chiesa Cattolica, è Cristo. Lui è la nostra vita. Lui non è, come ha detto, una figura che ci ha salvato 20 anni fa. Lui è la mia vita in questo momento. E quindi se io voglio rinnovarmi, io devo dar da mangiare il mio spirito, no? Se io voglio peccare, magari vado a casa, guardo un film un po' così posso dar da mangiare il vecchio uomo, le sue concupiscenze, e poi peccherò contro Dio e poi mi sentirò male. O posso dire no, quello era del vecchio Craig, questo devo mettere a morte. Invece magari leggo una cosa spirituale che mi darà forza, che mi edificherà. Sono scelte che facciamo ogni giorno. Qui non c'è più greco e giudeo, circonciso e incirconciso, barbaro e scitta, servo e libero, ma Cristo è tutto e in tutto. Quindi anche noi siamo una chiesa multietnica. E sapete che questo è uno delle... Quando vengono persone per la prima volta, diverse volte persone, il pastore, magari fratelli che portano una persona nuova, e diverse volte ho avuto delle persone, la prima volta che venivano sulla chiesa, dico, mamma mia, ma qui veramente c'è tutto il mondo, questa chiesa. E siete una grande famiglia. E una persona mi ha detto, cioè voi avete quello che il mondo desidera, no? Che tutta la nazione, tutta la gente è unita, ma noi sappiamo che questo può avvenire solo in Gesù. Amen. Perché senza Gesù anche noi saremo cani e gatti. È Cristo che ci unisce. Cristo è tutto in tutti. Rivestitevi dunque come eletti di Dio. Di nuovo Paolo ci vuole riportare, vuole portare la nostra mente alla nostra chiamata reale. Voi non siete persone qualunque, voi siete eletti di Dio, scelti di Dio. Quando Cristo apparirà nella gloria, voi apparirete con Lui. A solo il pensiero mi vengono brividi. E quindi se siamo persone reali, dovremmo anche comportarci di conseguenza. Rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e diletti di viscere di misericordia. E questo letteralmente di budelle di misericordia, che non ha molto significato nel nostro giorno, ma anticamente era un modo di dire con tutto te stesso, no? Anche in siciliano c'è un modo di dire che un po' esprime, no? Un siciliano che ama una persona dice sanguzzo mio, no? Tipo mio sangue, no? Che magari sembra un po', no? Che cosa, no? Per me la prima volta americana ho detto mamma mia, è morboso, no? Che tu sei mio sangue, no? Però anticamente quando tu facevi una cosa con le viscere, no? Anche Paolo dice alla chiesa che lui li ama letteralmente dalle budelle, ma vuol dire che con tutto quello che sono, cioè col più profondo del mio essere. E quindi di rivestirci di questi visceri di misericordia, di benignità, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza. Vedi il contrario di ira, cattiveria, maldicenza, parolacce? Perché quello è il vecchio uomo. Questa è la vita dello Spirito Santo. E quindi noi possiamo rivestirci. È solo in Cristo, perché solo Cristo ci può dare la capacità di essere paziente, mansueto, umile, benigno, di avere misericordia. E come possiamo fare questo? Sopportandovi uni altri, perdonandovi. E se uno ha qualche lamentela contro un altro, ma vedi, cioè, questo non è un problema nella chiesa Colossesi, ma qui a Montebello noi non abbiamo mai questi problemi, no? No. Amen. Sì. Se uno ha qualche lamentela contro un altro, e come Cristo vi ha perdonato, così fate pure voi. Allora, se io vi dico in voi stessi siete misericordiosi, benigni, pazienti, sarà impossibile, saremo frustrati. Ma quando noi vediamo la luce di quello che Cristo ha fatto per noi, una volta quando ero in Pakistan, il mio collega missionario mi ha fatto un torto, non una torta, perché io sarei stato contento se mi faceva una torta, ma mi ha fatto un torto. E lui ha sbagliato. Però io invece di andare come comanda il Signore, perché cosa dice la parola di Dio? Se tuo fratello pecca contro di te, cosa dice? Va a tutta la chiesa a raccontare quello che ha fatto il fratello? Cosa dice la parola? Esatto, vai da lui solo, parla con lui, se no. Invece io di andare da questo fratello a chiedere, guarda fratello, quello che hai fatto, quello che hai detto, mi ha fatto molto male. Io un po', no, facevo il brodo, no? Non avete mai visto una pentola, no, che... Quindi io ero lì a miscelare il mio brodo. Io non parlerò più con quello, no? E questo è un po' difficile perché noi vivevamo in Pakistan in una baracca che era due volte questo tappeto, no? C'era solo una stanza di letto che eravamo tre ragazzi lì dentro. ma per qualche giorno, no? Vedi il mio orgoglio, no? sono stato capace di resistere allo Spirito Santo per 2 o 3 giorni e evitare e non parlare con questo. E là era lì a fare il mio brodo di ira, di rancore. E indovinate la mia lettura di quella mattina? Era la storia del re che avevo perdonato col grande debito con uno dei suoi servi. Ricordate la storia, no? Che era tipo miliardi, che questo servo ha detto: abbi pietà su di me, che avevo questo debito che io non potevo mai pagare. E il re ha avuto misericordia. Poi cosa succede dopo? Quel stesso servo è andato da un altro conservo che lo dovevo dare tipo 15 euro. E l'ha preso per la gola e ha detto: pagami tutto, altrimenti ti butto in carcere. E quando il re ha sentito questa cosa, ha chiamato quel primo servo e ha detto: ma scusa, tu mi hai supplicato per misericordia e non ti ho perdonato tutto? Eppure tu non hai avuto pietà sull'altro che ti dovevo poco? Questa era la mia lettura per quella mattina. Perché Dio sa parlare, giusto? Ai suoi figli. E il Signore mi ha compunto, dice: Craig, non ti ho perdonato migliaia di volte, ogni volta che mi hai chiesto? Non ho avuto io un'infinità di misericordie sulla tua vita? Eppure solo perché lui ha fatto una battuta su di te, tu sei in collera per 2 o 3 giorni e non lo vuoi perdonare. E io ho detto: hai ragione, Signore, io sì, in confronto a quello che tu hai perdonato a me è poca, è niente a perdonare lui. Quindi io subito sono andato da questo fratello e ho detto: guarda, prima voglio chiedere te perdono per mio atteggiamento, perché invece di venire subito da te come comanda Dio, sono stato 2 o 3 giorni a avere questa zuppa amara. E poi sì, quello che mi hai detto l'altro giorno mi ha fatto molto male, questa battuta, questa cosa che hai fatto. E lui subito ha chiesto perdono: sai, hai ragione, io ho sbagliato, perdonami. Ci siamo abbracciati, sai, poi lo Spirito Santo di nuovo, è sceso la pace di Dio in mezzo a noi, la benedizione. E quindi come possiamo noi essere misericordiosi, pazienti, benigni con gli altri, ricordando sempre quanto ha avuto il Signore con noi? Sapete, quando noi vediamo gli altri nella luce che Dio vede in noi, non è difficile amarli e avere pazienza e dire: va bene, fratello ha sbagliato, ma ho fede che Dio sta facendo un'opera nella sua vita. Comprendete? Se noi vediamo le cose senza Cristo, non c'è speranza. E sopra tutte queste cose, rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione. E la pace di Dio, al quale siete stati chiamati in un sol corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. Questa è un grande, secondo me, radice dei problemi di molti credenti: non siamo riconoscenti. Non abbiamo un giusto atteggiamento su noi stessi. Non abbiamo un atteggiamento di umiltà, di ingratitudine verso Dio. E quindi ci mettiamo in tanti guai. La parola di Cristo abita in voi copiosamente. Quindi di nuovo abbiamo già parlato, no? Copiosamente cosa vuol dire? Mi piace molto la Bibbia italiana, perché usa queste parole che sono uguali a quello nel greco, no? Copiosamente, no? Cosa ci viene in mente? No, una coppa che trabocca e riversa fuori. La parola di Cristo abita in voi copiosamente in ogni sapienza, istruendovi e esortandovi uni altri con salmi, inni e canti spirituali, contando con grazie nei vostri cuori al Signore. Voglio farvi una sfida. Qualche serata, invece di guardare Grande Fratello o Fattoria o qualcos'altro, mettete un CD di lode e poi vedi la differenza nel tuo atteggiamento spirituale dopo. No, magari nessuno guardi Grande Fratello, io scherzo, no? Però per dire, anche noi dobbiamo stare attento cosa viene dentro le porte del nostro cervello, gli occhi, gli orecchi, perché se noi diamo da mangiare il vecchio uomo, ci sarà il frutto, l'ira, maldicenza. Se noi diamo da mangiare il nuovo uomo, il frutto sarà mansuetudine e benignità. E qualunque cosa che facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio e Padre per mezzo di Lui. Quindi noi come credenti possiamo parlare di un fratello nel nome di Gesù? Nope. Possiamo dire una bugia nel nome di Gesù? No. Possiamo fornicare nel nome di Gesù? Mai sia. E quindi qualunque cosa, noi dobbiamo dire questa è una cosa che glorificherà Gesù. Se no, non lo facciamo. Ma la scelta è nostra, è importante che comprendiamo. Noi come credenti dobbiamo fare scelte, mettere a morte, deporre, rivestirci. Dire oggi, Signore, veramente voglio che tu veramente aiutami di cambiare testa. Aiutami di cambiare le mie abitudini quotidiane, aiutami di cambiare i miei atteggiamenti mentali. È una battaglia. Satana non vuole che tu leghi la parola di Dio ogni giorno. Lui non vuole che, lui vuole che magari tu lo leghi veloce e dici, ah beh, ho fatto il rosario, adesso devo andare al lavoro. Che lo fai di mala volontà. Sbagliato. Ma prendilo come il tuo scatolo di tesoro e dice, oh mamma mia, apriamo il tesoro, oh cosa c'è, oh guarda quello, che bello. E lì lo Spirito Santo ti benedirà, ti parlerà, tu sarai al lavoro e lo Spirito Santo ti, e tu puoi ruminare quella parola e farlo diventare una parte di te. E vedrai che nel tempo tu vedrai un cambiamento nel tuo modo di agire e nel tuo modo di essere. Quasi senza accorgerti di dire, mamma mia, io la marijuana non mi attira più. O questa cosa, quel peccato, non ho sussurrato per quasi 2 mesi. Amen.